Allora, buon pomeriggio a tutte e a tutti. La vostra radio è sempre sintonizzata sugli 87.9, questa è Radio Onda Rossa. E come ogni giovedì pomeriggio, questa è Attica Blues. Salutiamo Tracce di Cinema che ci ha preceduto e anche La Schiena del Sole che ci seguirà. Sì, effettivamente il coretto di questa canzone di Arcisheep spacca. Ringraziamo l'ascoltatore che ci ha chiamato. Cercheremo in internet per farvi sapere chi è che canta nel coro.
La prossima volta allora porteremo il vinile dove veramente ci sono elencati tutti i musicisti che partecipano a questo meraviglioso album della Impulse, uscito negli anni 70 e dal titolo appunto Attica Blues.
E allora, prima di cominciare, vi ricordo il presidio che sta a Via Veneto, quindi di accorrere numerosi. Noi cominciamo subito, come avevamo annunciato, questa è una trasmissione per due personaggi scomparsi.
Assolutamente, il primo è Bobby Hutchinson, tra l'altro ha anche collaborato con Arcisheep. Lui è un vibrafonista nato nel 1941, il 27 gennaio, è scomparso lo scorso Ferragosto. E lui, diciamo che è una colonna in realtà poi della Blue Note, secondo solo a Horace Silver per numero di album a cui ha partecipato. E quindi ci ricolleghiamo anche alla scorsa trasmissione, in quanto anche questi album sono tutti registrati dal grande Rudy Van Gelder.
Tra l'altro vi ricordo che l'operaio che è morto questa notte aveva 5 figli, dico 5, quindi lascia 5 creature. E tra l'altro questa settimana è scomparso anche un altro personaggio invece della musica, sto parlando di Prince Buster, un giamaicano, diciamo, pioniere dello ska in qualche modo, quindi a breve faremo una trasmissione anche su di lui.
Noi abbiamo portato comunque un pezzo con
gli piccolo omaggio,
un piccolo omaggio con gli Scatalites in quello che era appunto un anniversario, un CD uscito con parecchi jazzisti, appunto Prince Buster. Ma partiamo allora con Bobby Hutchinson in un disco fra i suoi più importanti, si chiama Dialogue, ebbe della presenza di Freddie Hubbard alla tromba, Sam Rivers al sax tenore e Bobby Hutchinson appunto al vibrafono e marimba. Andrew Hill al piano, Richard Davis al contrabbasso e Joe Chambers alla batteria. Quella che ci ascoltiamo è un brano firmato da Andrew Hill e si chiama Katta.
Il mio saluto più speciale a Chiara e Sofia che sono all'ascolto da casa. Ciao Pulce.
E allora un saluto particolare anche ad Andrea che ci ascolta da Berlino in streaming, un nostro appassionato, spesso ci ascolta tramite podcast la sera a cena, ma insomma oggi ci sente in diretta, ci ha scritto appunto da Berlino. E ricordiamo a questo proposito le nostre pagine Facebook e Twitter e il nostro sito dove appunto trovare tutti le trasmissioni, le registrazioni e le scalette di Attica Blues.
Quindi basta che andate su www.ondarossa.info. Poi trovate il palinsesto, potete accedere alle pagine delle varie trasmissioni, tra cui la nostra. Trovate tutte le notizie, tra l'altro, in home page, i podcast delle varie trasmissioni.
Allora, Bobby Hutcherson, che nasce appunto nel 1941 nella costa pacifica, ma ben presto, poco più che ventenne, si trasferì a New York grazie a Jackie McLean, al sassofonista che era già sotto contratto per la Blue Note, e da lì iniziò la sua avventura con la casa discografica di New York, collaborando con Andrew Hill, Tony Williams, Glenn Green, Joe Henderson, John Patton, Duke Pearson, Lee Morgan, insomma tutti i nomi che poi, qui siamo negli anni 60, quindi anche più aperti all'avanguardia, lui che in realtà poi aveva iniziato emulando Milt Jackson e il suo stile bop, che però non avrà mai abbandonato. Adesso ci ascoltiamo una sua composizione qui in compagnia di Herbie Hancock al piano, Albert Stinson al contrabbasso e ancora Josh Ambers, che sarà il suo alter ego, alla batteria. Quella che ci sentiamo è Till 10 ed è presa dall'album del 1965 Obliquo.
poi leggendo sul sito di Repubblica a proposito dell'operaio morto questa notte a un picchetto davanti a una fabbrica a Piacenza, dicevano gli inquirenti dicevano non c'era nessuna protesta in corso. Ma scusa, ci stava un picchetto, ma com'è possibile non ci stava nessuna protesta in corso? Tra l'altro ci sono versioni contrastanti, perché ovviamente c'è chi ha sentito dire al camionista che l'ha investito vai, quando invece quest'uomo stava andando incontro al camion, quindi insomma è stato ovviamente secondo me un caso proprio di omicidio, e invece l'autista è stato subito rilasciato. Guarda un po', vabbè, comunque andiamo avanti.
E allora continuiamo a parlare di Bobby Hutcherson, che grazie a delle sonorità squillanti, l'assenza di vibrato e la frequenza delle rugliate ha restituito una dimensione originale al vibrafono, quella più vicina alla marimba che lui tra l'altro suonava in gioventù, e quindi comunque uno stile assolutamente originale, ben diverso da quello di Lionel Hampton o Milt Jackson che lo precedevano, e poi in realtà ha influenzato la generazione successiva dei vibrafonisti come Steve Nelson, John Locke e Stephen Harris. Adesso lo ascoltiamo in un disco non suo ma con la sua partecipazione, che fu veramente determinante. Era il disco capolavoro di Eric Dolphy, si chiamava Outlunch ed era del 1954, accompagnato da Freddie Hubbard ancora alla tromba, Richard Davis al contrabbasso, Tony Williams alla batteria, e quello che ci sentiamo è il brano d'apertura, Attenbird.
però abbiamo in linea un compagno del Ministero del Lavoro, ovviamente. Ci sei, Michele?
Sì, ciao a tutti e tutte. Sì, vi racconto qua come sta andando il presidio, che è stato indetto alle 15 dall'USB qui di fronte al Ministero del Lavoro. Come penso gli ascoltatori e le ascoltatrici sapranno, è stato ucciso un lavoratore a Piacenza durante un picchetto di fronte ai magazzini della GLS, investito da un furgone guidato appunto da un altro lavoratore che, spinto dai padroni là del magazzino a continuare a lavorare, a forzare quindi il blocco che scioperava, ha investito questo operaio. Purtroppo una situazione che succedono spesso di fronte ai magazzini quando ci sono gli scioperi, che rappresentano tutta la violenza appunto di chi fa soldi sui pacchini e su chi lavora in questi magazzini. Il presidio è composto da almeno un paio di centinaia di persone, e quando sono arrivato la porta del ministero era ancora aperta, si è provato anche a entrare, chiaramente la rabbia quanti a 70, la polizia chiaramente non ha, come sappiamo, non ha rispettato assolutamente la gravità della situazione e si è subito schierata dietro il ministero, e poi dopo che si è trovati a entrare è partito un blocco stradale che è durato circa una ventina di minuti, e dopo poco insomma la polizia si è messa in assetto antisommossa e ha più o meno spintonato, costretto i manifestanti a ritornare per strada. Nel frattempo è stato richiesto un incontro dall'USB con il ministero, col ministro, che è avvenuto, è entrata una delegazione che poi è uscita, in cui hanno raccontato dal microfono qua in piazza che hanno chiesto conto di quello che era successo, e la lettura del ministro e dei funzionari che sono stati incontrati chiaramente era quella che sta anche in questo momento ufficiale, quindi il magistrato che dice che è stato un incidente sul lavoro, anzi se non sbaglio inizialmente c'era anche la teoria che era stato un suicidio, e poi appunto si è parlato chiaramente che il problema è soltanto appunto la sicurezza sul lavoro, come se fosse un normale incidente, quando sappiamo che non è stato questo. Quindi niente, il presidio continua, siamo di fronte al Ministero del Lavoro, chiaramente è importante essere tanti e tanti, in tutta Italia ci sono mobilitazioni in tutte le città per stare in piazza con rabbia, perché hanno ucciso un fratello, Abdello, un lavoratore che lottava per i diritti, per i suoi diritti e i diritti dei suoi colleghi e per i diritti di tutti e tutte. Un'ultima informazione dalla piazza: oltre che è in corso in questo momento uno sciopero della logistica indetto dall'USB, domani ci sarà un'altra giornata di sciopero, non so essere proprio preciso, comunque di altri settori che erano in grado di scioperare così chiamandolo da un giorno all'altro, e poi il sabato invece ci sarà un'iniziativa di carattere nazionale a Piacenza. Ora non so esattamente, mi sembra che quello che stavo detto è che sarà di fronte ai magazzini della logistica della GLS dove è stato ucciso Abdel, però magari sicuramente nelle prossime ore ci saranno informazioni o dei comunicati che indicheranno questa mobilitazione.
Senti, quindi il presidio continua, noi invitiamo tutti e tutte a andare, di venire a Via Veneto di fronte al Ministero del Lavoro. Il presidio continua.
Il presidio in questo momento sta continuando. L'ultima informazione che ho capito dalla piazza è che dall'incontro il ministero dovrebbe rilasciare un comunicato stampa su quello che è accaduto, ulteriore alle dichiarazioni che sono state già fatte, dove gravi chiaramente chi è salito a questo incontro ha messo in luce alcune rivendicazioni della piazza, sia sulle lotte del lavoro in generale, ma sia su questo fatto gravissimo. E per ora quello che sono riuscito a capire io è che sta aspettando questa cosa. Chiaramente il presidio sta anche crescendo, perché è alle 3 del pomeriggio, è un orario su magari tanti lavorano, tanti non potevano venire, mentre sta continuando ad arrivare gente, quindi non lo so bene cosa succederà in piazza. Sicuramente se si è in tanti magari sì, è meglio.
Va bene, allora ti ringraziamo Michele, casomai ci riaggiorniamo più tardi.
Ciao a tutti e a tutte.
Ciao.
E allora torniamo a Bobby Hutcherson e alla sua musica. Qui siamo nel 1969 e l'album, sempre uscito per la Blue Note, sempre registrato dal grande Rudy Van Gelder, si chiama Now e vede come spesso avevano fatto in quegli anni, ossia negli anni 70, fine degli anni 60 e 70, anche un grosso coro qui. E allora Bobby Hutcherson, questo è un brano scritto da lui e si chiama Slow Change.
Perdonatemi l'incursione sopra questa bella musica, però a rettificare quello che diceva poco tempo fa il compagno per il presidio qua a Roma. Effettivamente il presidio si sta sciogliendo dopo appunto essere arrivato a questo breve incontro, e quindi ci si dà appuntamento a quello che sarà Piacenza, la mobilitazione di sabato, dove insomma probabilmente, nonostante le firme, si vedrà un ventaglio piuttosto ampio di realtà che parteciperanno, del resto mi verrebbe da dire. Noi tra breve riproveremo a chiamare Piacenza, dove invece si continua a stare in presidio e a tenervi aggiornato su quello che accade in un modo o nell'altro. Cerchiamo anche di aggiornare il nostro sito con queste informazioni, comunque ne parleremo insomma incursionando nelle trasmissioni del pomeriggio di oggi. Vi ricordo tra l'altro che alla fine delle Schiena del Sol, verso le 18, avremo casomai il tempo di riuscire anche a fare un po' mente locale e aprire una sorta di redazionale, come non so se avete cominciato a subodorare che in questa radio starà accadendo. Forse oggi si potrebbe anche cogliere l'occasione dalle 18 in poi per riuscire a fare questo. E allora io vi invito a continuare a stare all'ascolto tra una trasmissione e l'altra, dunque continueremo ad aggiornarvi. Una cosa rimane, il padrone è sempre padrone, non muore mai.
Allora proseguiamo con Bobby Hutchinson. Qui è ospite di nuovo e al sassofono c'è proprio Jackie McLean, che è appunto colui che l'ha portato alla Blue Note. Ma il disco è di Grahan Moncur, un grandissimo trombonista, accompagnato qui da Lee Morgan alla tromba, Bob Croshaw al contrabbasso e Tony Williams alla batteria. Siamo sempre negli studi di Rudy Van Gelder e il disco è stato registrato il 21 novembre del 1963. Il brano è quello d'apertura e si chiama Air Raid.
Come dicevamo, il presidio Via Veneto si sta sciogliendo, ma siamo in contatto con Luca. Dici un po'?
Sì, no, vi volevo solo dire che comunque alla fine una delegazione è stata ricevuta. Ora non ho capito se direttamente da Poletti o da comunque altri funzionari del Ministero del Lavoro. È stato ricevuto Leonardi, che è il segretario dell'USB. E dopo questo, dopo il blocco,
sarebbe bello se avesse incontrato un operaio.
Sì, sicuramente sarebbe stato
molto meglio senza
molto
deleghe,
interessante più che altro, veramente. Però in ogni caso, insomma, era solo per dirvi che comunque qualcosa c'è stato. Noi speriamo, al di là insomma delle sigle sindacali o altro, che questa storia faccia breccia anche in virtù di questo comunque tavolo che c'è stato, delle numerose telecamere che c'erano, del blocco che siamo riusciti a fare, perché il problema a me sembra che comunque si è subito attivata la macchina del fango, cioè nel senso che di lotte nel mondo della logistica, di picchetti come questo in cui ci sono stati da ferugli problemi, in cui l'odio che fomentavano i capetti dell'azienda ha prodotto feriti e momenti di tensione e pericolo sono stati numerosissimi e non se ne è mai parlato. Cioè, ovviamente è dovuto scappare il morto perché queste lotte importantissime surgessero agli onori delle cronache dei giornali mainstream, però insomma, ecco, il problema è che ovviamente proprio perché adesso non si può nascondere il fatto, si è subito provato a travisarlo. Non so se sapete, ma la cosa scandalosa è che lo stesso pubblico ministero ha rederubricato il fatto a omicidio stradale. Cioè sta tentando di spacciare quello che è successo non come un blocco di operai in cui poi un comportamento criminale di forzatura ha prodotto una vittima tra le file appunto degli operai stessi, ma come un'operazione di manovra venuta
sì
male.
Sì, così tanto indecenti sono stati, però credo anche tutta una serie di cose che sono state date all'autista, no? Allora bisogna uscire dalla dinamica mera dell'investimento e capire che non si deve morire né di lavoro né di sciopero. Credo che questo sia il senso, no? Quindi voglio dire, è chiaro che è stato derubricato, la giustizia borghese non c'è mai appartenuta, non è sicuramente dal PM che ci aspettiamo che renda giustizia. La giustizia sarà resa quando chi guida questi camion verrà pagato per ciò che vale il suo lavoro, quando non ci sarà più bisogno di scioperare per 700 euro al mese, quando non ci sarà più bisogno di sfruttare la manodopera straniera e di ricattarla, e questo non ha etichette, non ha rappresentanti politici e non ha sindacati, perché questi, per quanto mi riguarda e per quanto ci Grande, credo che debbano venire parecchio dopo. Allora, il discorso si fa, è chiaro che il PM derubrica perché il padrone si sta, credo, sollazzando davanti a quello che succede, perché sarà quello che ne uscirà sano, mentre invece credo che sia il colpevole di tutta la dinamica, perché se no non ci sarebbe chi sciopera e chi, voglio dire, verrebbe chiamato Crumiro, anche se io poi mi chiedo quanto a determinati livelli poi si può continuare a ragionare così. Allora, noi sappiamo
Se posso dire una cosa su questo, problema del PM non è tanto che noi speriamo ovviamente di avere giustizia nella colpevolizzazione dell'autista. C'è di numerosi casi di esasperazione da parte degli autisti nei confronti degli altri lavoratori sciopero, che sono dei picchetti della logistica a Piacenza come a Roma e in altre città ne ha visti, e chiaramente hanno la loro radice in quello che dici te, nello sfruttamento a cui sono sottoposti loro stessi. Ma questo non basta, come dici tu sempre,
certo.
È chiaro che il colpevole principale è chi fomenta questo odio tra i lavoratori e chi ne trae profitto, che sono i padroni, che alzando le testimonianze, io non c'ero, però dei compagni che erano a Piacenza sono stati appunto veramente fomentati perché colpissero, cioè i capetti aziendali lanciavano contro proprio gli autisti. Allora noi è chiaro che non è che ci interessa trovare il capro espiatorio, diciamo, nell'autista. Il problema è che se però un PM già derubrica a questo livello il reato, offre, diciamo, una ricostruzione dei fatti su cui poi la stampa e non solo può ricamare un teorema che è totalmente distante a quello, certo, che succede realmente, e che nasconde proprio quello che dici tu, cioè nasconde il coraggio e la lotta di tutti i lavoratori che hanno alzato la testa dentro e fuori i sindacati, dentro e fuori le organizzazioni che pure noi compagni abbiamo messo in piedi per dargli forza.
Cioè, sì, tra l'altro ricordiamo che le lotte della logistica, per chi non l'ha vista, sono anni che vanno avanti in maniera più che determinata e che vengono represse in una maniera allucinante e se ne parla molto pochi, poi anche perché poi è diventato uno di quei lavori a grossa presenza di stranieri, quindi che si riesce alle regali, che non interessa, insomma, che viene mantenuta dell'ombra, mentre poi è uno di quei servizi, diciamo, la logistica che mantiene in piedi il paese, perché qui quando si parla di logistica non si parla solo delle scarpe che aspettiamo a casa ordinate per internet, si parla di chi riempie i supermercati, di chi smista la posta e di tutta un'altra serie di servizi, quindi si mantiene in piedi, questi lavoratori tengono in piedi una struttura che, insomma, mantiene. Se si bloccasse la logistica, ve lo ricordate un po' di tempo fa, a minaccia di bloccare la logistica, se bloccava il paese praticamente, quindi ecco.
No, assolutamente. Tra l'altro, se volete un aneddoto in questo senso che rende molto bene l'idea, ieri c'è stato uno sciopero alla Bartolini di Torino per la reintegra di una lavoratrice sospesa dal lavoro e che è stata proprio reintegrata grazie a questo blocco, e ovviamente niente di cui si sia sentito parlare nei giornali. Comunque sappiamo da una compagna che lavora alle poste che questo blocco della Bartolini ha scasinato una serie di uffici postali di Roma, quindi proprio a conferma, certo, di quello che dici tu, è un ganglio importante nella circolazione e nella produzione delle merci, ed è per questo che ovviamente nascondono queste lotte. Se ne parla solo quando c'è il martire. Io volevo solo aggiungere un'ultima cosa, che comunque cioè questo, se avessimo anche delle organizzazioni sindacali all'altezza della situazione dello scontro di classe, qua sarebbe veramente da chiamare uno sciopero generale di tutte le categorie.
Perché forse non è un caso che non lo vendiamo da 50 anni uno sciopero generale.
No, ma perché è importante, però noi lo teniamo a mente, questo è il primo morto del ciclo di lotte che si è aperto con la crisi. Questo è proprio un morto che è un simbolo e che noi dovremmo ricordare anche in questo senso e continuare, insomma, la nostra battaglia anche in suo nome. Un compagno di 53 anni, padre di 5 figli, scappato all'Egitto probabilmente perché là ai sindacalisti gli fanno fare direttamente questa fine, senza dover sfruttare altri lavoratori per farli ammazzare, e si ritrova martire qua delle nostre
lotte. Sì, diciamo che forse è il primo martire della logistica, mi viene da dire.
Forse di tutte, sì, ma degli ultimi 10 anni.
Perché tristemente non credo.
Anche in altri posti, anche in altri luoghi di lavoro ci sono stati. Io faccio solo l'ultimo esempio, certo, che mi viene a mente è la lotta di Almaviva che c'è stata proprio qua sotto, al Mise, avevamo bloccato via Veneto, anche là non si è detto niente. Da per lì ce ne sono, è ovvio, come dici tu, finché si tratta di italiani è pure più difficile colpire, fare, però non è che mancano atteggiamenti brutalissimi da parte della polizia, li conosciamo. Adesso è scappato il morto.
Va bene, allora io sto per richiamare Piacenza per vedere, insomma, gli umori dei compagni che stanno lì, quello che sta succedendo, insomma. E riuscire anche a far trasparire l'aria che si respira adesso lì tra i lavoratori e le lavoratrici, quindi
ottimo.
Io ti ringrazio, ti saluto, credo che comunque l'incoraggiamento che possiamo fare è quello di andare tutti e tutte sabato anche senza bandiere, perché bisogna forse ricordarsi, ecco, che lavoratori siamo tutti, i sindacati nascono dopo gli schiavizzati, ecco, quindi
facciamo vedere che non siamo solo schiavi, anche.
Esatto, e né solo portabandiere. Ok,
perfetto,
ti abbraccio,
ciao.
Poi, come vi dicevo poc'anzi, noi continueremo a chiamare nell'arco di tutta la giornata. Io adesso riproverò a chiamare Piacenza, appunto, per vedere gli umori rispetto a queste notizie che poi stanno uscendo di corsa nel corso della giornata, e dall'altra parte chissà, a capire adesso questa moglie, questi cinque ragazzini, per esempio, così, no? Così, una cosetta proprio. Allora io vi lascio a qualche ultimo minuto di Attica Blues e poi cominceremo Le Schiena del Sol. Insomma, oggi è una giornata un po' così, ma tanto so che voi la pazienza ce l'avete, no? E se non ce l'avete è uguale.
Diciamo c'è il tempo per un'ultima traccia per noi di Attica Blues.
Sì, allora concludiamo questo omaggio, questo sentito omaggio a Bobby Hutcherson con un suo disco del 1966, qui accompagnato ancora da Herbie Hancock, Bob Crashaw e Joe Chambers. Il disco si chiama Happenings e quello che ci sentiamo è Aquarian Moon.
Oggi puntata dedicata al vibrafono, musicalmente parlando,
che poi in realtà è uno strumento anche abbastanza importante nel jazz, ha avuto un suo riconoscimento. Ricordiamo Milt Jackson, ricordiamo anche Gary Barton, attualmente ancora in attività, che fu il primo che suonò con due bacchette per ogni mano. E quindi Lionel Hampton.
Cosa che io ho visto fare a Mérida, la città quadrata in Messico, dove ne suonano, la suonano per strada, diciamo.
Ecco, Bobby Hutcherson non ha mai sfruttato questa tecnica, lui è rimasto vecchio stile come tecnica appunto del vibrafono, ma in realtà poi è stato veramente un innovatore per quel che riguarda le armonie e i brani.
Quindi Attica Blues si conclude qua, vi rimandiamo a giovedì prossimo, puntata dedicata a Prince Buster, pioniere dello ska,
un altro pioniere della musica.
Ha cominciato alla fine degli anni 40, anni 50, quando i Sound System in Giamaica suonavano ancora rhythm and blues, ancora non c'era proprio nessuna forma di reggae, diciamo, nell'aria. Quindi sarà una puntata fondamentalmente ska.
Sì, decisamente ballabile, e ne approfittiamo appunto per invitarvi a seguirvi durante tutta la settimana attraverso le nostre pagine social, Facebook, Twitter, Instagram, insomma, scrivete Attica Blues e usciamo noi. Thank you.